Buongiorno a tutti. Non ho slide, per cui possiamo chiudere lì dietro, ma perché pensavo di parlare a braccio, scusandomi se poi faccio delle approssimazioni, ma in modo da darvi un pochino così l'idea un po' del percorso che abbiamo fatto. Perché serve una legge sul gioco d'azzardo, anzi contro il gioco d'azzardo, e perché siamo partiti così un po' in corsa, perché è stata una delle prime leggi che abbiamo fatto, no? Allora, quando siamo arrivati in regione abbiamo cominciato a chiederci come si poteva affrontare questo tema, eravamo nel pieno dei movimenti dei sindaci che stavano facendo delle grosse manifestazioni in giro, per cui c'era una forte interesse e forte pressione che veniva dal basso su questo tema, per fortuna, no? Per cui i sindaci e le popolazioni chiedevano fortemente, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, sia a livello locale, di intervenire, di fare qualcosa per bloccare o per ridurre una situazione che diventava una situazione di rischio per i cittadini. I movimenti a cui io mi sono avvicinata di più in quel periodo e che continuo a tenere in contatto stretto adesso sono quelli legati a Libera, che ha aperto un po' di coperchi e ha cercato di guardare che cosa c'è dietro e sotto tutto il business del gioco d'azzardo, e i movimenti delle persone che hanno cominciato a fare azioni di cittadinanza civile boicottando le sale delle slot. Sono stati di fatto quelli che hanno avuto maggiore incidenza, maggiore efficacia nella lotta concreta contro il gioco d'azzardo. Cioè i genitori dei bambini della scuola elementare che il sabato mattina portano i bimbi a scuola e poi si fermano al bar a bere il caffè, hanno incominciato a non andare nei bar in cui ci sono le slot, ma a spostarsi tutti in massa in un altro bar. Capite che in un piccolo paese una cosa di questo genere incomincia a dare frutti, ad avere un significato, a porre un pochino di domande. E così, quando con i bambini vanno a prendere il gelato, se c'è una macchinetta, non entrano nella, e lo dicono chiaramente ed esplicitamente. Ecco, questi movimenti hanno creato abbastanza sensibilità in giro un po' per tutta l'Italia. Tant'è che ci sono diverse proposte di legge anche a livello nazionale. C'è una proposta di legge completamente proibizionista, che dice su tutto il territorio italiano non deve esistere il gioco d'azzardo. Sembra una cosa folle, ma altri paesi l'hanno fatto, altre città o addirittura altre nazioni, e l'hanno fatto e non sono morte, sono sopravvissute, anzi sembra che siano in buona salute, però questa legge firma così. C'è un'altra legge che propone di togliere completamente dal gratta e vinci alle macchinette, ai vari giochi che ci sono in giro diffusi nei paesi, e piuttosto di riaprire il casinò, per cui in un luogo lontano dalle città, dai paesi e dai luoghi sensibili, controllato, in cui i minorenni non possano entrare, con alcune regole, alcuni controlli di polizia, si dice se la cosa c'è non possiamo attivare proibizionismo, almeno regoliamolo e vediamo cosa fare. Non so quale sia la soluzione migliore tra queste, sicuramente però così come stiamo andando non andiamo benissimo. Allora, vi leggo alcune note, perché su queste rischio di dimenticare, che sono allora, tra le nuove dipendenze, poi su questo altri colleghi interverranno in modo molto più preciso di me, sono aumentate in modo esponenziale quelle legate al gioco d'azzardo, che mettono a rischio la vita sociale, familiare, professionale e materiale di circa, i dati che ho io sono questi, 800.000 giocatori patologici e le loro famiglie, per cui riguardano un numero di persone elevato, ma altre 3 milioni di persone sono a rischio patologico. E 15 milioni sembrano essere i giocatori abituali. La spesa sanitaria per curare le persone che soffrono di dipendenza da gioco è pari a 5-6 miliardi l'anno e gli operatori della sanità ci diranno che forse ne servirebbero ben di più perché di fatto riusciamo a rispondere in parte. Ci sono interessi importanti dietro però. Il gioco d'azzardo è la terza industria italiana. I dati in evoluzione costante parlano di 100 miliardi di fatturato, pari al 4% del PIL nazionale. Di 8 miliardi di tasse corrispondenti, capite che chiuderlo diventa un problemino, del 12% della spesa delle famiglie italiane, di 400.000 slot machine e 6.181 locali e agenzie autorizzate. La spesa delle famiglie per quella roba abominevole come termine, che è il gioco ad azzardo lecito, che non ci sta tanto come termine, è superiore alla spesa per l'abbigliamento e le calzature. Ed è pari al 60% della spesa per motivi alimentari. Quindi gli italiani stanno riducendo le spese sui consumi di prima necessità, ma non rinunciano a tentare la fortuna, impiegando a volte anche quanto è necessario per il sostentamento proprio della famiglia. Sì, media italiana. La crisi economica sono dati presi da Libera. Diviene paradossalmente un moltiplicatore di produzione di giochi d'azzardo, non solo per le famiglie ma anche per lo Stato, che proprio nei periodi di crisi è tentato di liberalizzare, anche perché il 12% circa degli introiti del gioco entra nelle casse dello Stato. È un po' diminuito l'introito in percentuale, ma è comunque importante, tramite la tassazione. Addirittura alcuni dati, alcuni documenti dicono che in Abruzzo, dopo il terremoto, sono aumentate di molto le slot machine, le case da gioco, perché questo poteva aumentare la quota, gli introiti, per poter fare la ricostruzione. Capite però che c'è qualcosa di patologico in questo meccanismo. In Italia negli ultimi anni si è ampliata la presenza dei concessionari. Ai primi, che erano i Sisal, SNAI e l'Automatica, ve ne ricordate dai tempi, si sono aggiunti il CIRSA, il Codere, Cogetec, Gimatica, Gaminet, B+, HBG. Non vi riporto, ma nei documenti di Libera lo scrivete, perché ho paura che qualcuno mi denunci, chi c'è dentro. Ma azionisti di maggioranza di queste case da gioco, di queste ditte produttrici, eccetera, 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 sono parlamentari di tutte le parti politiche, di destra e anche di sinistra, e addirittura membri delle commissioni di contrasto al gioco d'azzardo. Capite che ci sono un po' di pasticci, cioè c'è qualche problemino sul controllo di questi temi. Gli interessi economici sono ingenti, i governi sono coinvolti in modo contraddittorio tra la tutela degli interessi degli esercenti, e nel discutere la legge i miei colleghi e consiglieri sono intervenuti dicendo: ma tu stai andando contro gli interessi degli esercenti, e abbiamo dovuto bloccare alcune cose che avevamo tentato di mettere, ma d'altra parte non potevamo probabilmente inserirle, e qui l'aiuto di chi si occupa di attività produttive è importante, che ci aiuti a capire meglio, e gli interessi invece dei consumatori, sulla valutazione relativa agli introiti statali e a quelli della spesa per la cura delle persone affette da dipendenza. Se mi entrano 6 milioni ma ne escono 7 per la cura, forse anche tutta quella vicenda del 12% di tassazione che arriva allo Stato va rivalutata, no? In più c'è la lotta alla criminalità e l'attuazione delle forme di protezione nei confronti della popolazione. Credo, e su questo la polizia, questura, eccetera, mi aiuteranno molto di più, ci aiuteranno a capire, ma intorno ai luoghi del gioco d'azzardo, anche di quello considerato lecito dalle nostre leggi, si organizza la microcriminalità dei furti, degli scippi, dell'usura e anche la criminalità organizzata. Le mafie sono interessate da sempre nel settore del gioco, che rappresenta un metodo sicuro ed efficace per consentire profitti e riciclare denaro di provenienza illecita. Tanto che secondo Eurispes il gioco d'azzardo rappresenta il 13% dell'intero fatturato criminale e funziona da lavatrice per i giochi, per i soldi che entrano in altro modo. Bene, ma perché ha tutto questo successo il gioco d'azzardo? E qui accenno solo a quello che è invece il mio lavoro, la mia vita precedente. Il gioco fa parte della vita e tutti noi abbiamo bisogno dell'ebbrezza di un gioco che ci mette nell'insicurezza. I giochi dal bambino piccolo andando avanti sono il gioco di maschera, il giocare a cucù, che però anche gli adulti fanno quando vanno in giro mascherati, quando si nascondono, eccetera. Il gioco del disequilibrio, fare il giro tondo finché si cade per terra, tutti giù per terra, ma che diventa fare sci estremo, lanciarsi col paracadute, è l'ebbrezza del provare una situazione di instabilità fisica. Il gioco competitivo, io mi metto contro di te, vediamo chi vince, in cui il contro è anche un con, però io faccio delle cose, tu mi rispondi e io capisco come intervenire. E queste tre forme di gioco sono comuni nella fase evolutiva del bambino, ma anche gli animali giocano questi tre giochi. L'unico gioco che gli animali non hanno è il gioco d'azzardo, perché l'azzardo è un confronto con qualcosa che non c'è, con qualcosa di aleatorio, con qualcosa di sospeso. Allora, un conto è giocare a morra, che è proibito, mi risulta. Ma giocare a morra, io e un'altra persona ci confrontiamo e chi è più rapido, più veloce, più sveglio, vince. Giocare a carte, giocare a dadi, giocare a queste robe, contiene una parte di azzardo, di imprevedibilità, di fortuna, ma comunque mi mette a confronto con qualcun altro e affina delle abilità. Quando io gioco contro un computer, gioco contro un qualcosa che assolutamente non governo e non controllo. E psicologicamente non so, non mi rendo conto che chi ha costruito e programmato il computer ovviamente l'ha programmato perché il computer vinca, perché se appena appena uno ci mette la testa è ovvio che io che costruisco macchinette e che le distribuisco dappertutto devo averne un fatturato, per cui non è che è un gioco in cui io posso vincere il banco e riprendere tutto. Capita uno ogni tanto di vincere più di quello che ha giocato, ma mediamente vinco molto meno di quello che gioco. Quindi perde la dimensione del mettersi in gioco, del provare, del contrastare, ma diventa, mi metto nelle mani di qualcosa che io non posso assolutamente controllare. Lui vede il mio gioco, ma io non vedo il suo. Perché ci prende così tanto? Perché abbiamo bisogno di questa ebbrezza del provarci su qualche cosa. E mi pare di aver capito un pochino studiando questo argomento che di fatto le persone con maggiore fragilità e che più possono entrare in questa situazione, poi chiedo aiuto a quelli che si occupano di dipendenze e che ne sanno più di me, sono le persone che hanno più bisogno di queste cose. Allora, i ragazzi giovani hanno bisogno di rischiare e di provare, e quindi di infilarsi in tutte le situazioni rischiose per vedere cosa succede. Le persone che non hanno nessuna soddisfazione sul lavoro e che hanno finito tutta l'ebbrezza del rischiare delle cose per costruire delle cose positive o propositive, va bon, non ho nessuna soddisfazione di lì, ci provo almeno di là. Le persone sole che non hanno persone con cui confrontarsi hanno un luogo in cui andare e provare qualcosa e almeno provare la fortuna. Le persone più fragili dal punto di vista emotivo e relazionale si ritrovano in ambienti che hanno dei colori, delle luci, dei suoni molto accattivanti, perché poi intorno al gioco c'è anche tutta questa dimensione. E tutto questo attiva e stimola i luoghi della ricerca del piacere e della ricerca di un'ebbrezza di altro tipo. Se io poi mi fermo 10 minuti e ci ripenso, forse riesco a bloccarmi, ma quando sono dentro nel vortice non riesco più. Qui ormai ho perso la parte lì. Quindi le persone più a rischio, appunto, sono i ragazzi, le donne pensionate sole, le persone che si ritrovano a ritirare i soldi al bancomat e poi c'è il bar di vicino, e quindi perché no? Quindi le ricadute sono estremamente importanti anche dal punto di vista sanitario, e quando si entra nel meccanismo del gioco, poi legato a questo spesso c'è anche l'alcol, il fumo, perché l'ambiente poi induce anche su altre cose. Se io entro nel meccanismo del gioco perché già poi ho qualche difficoltà nel controllo degli impulsi, nel verificare che azione fare per dare risposta ai miei bisogni, una volta entrato in questo meccanismo rischio di aumentare e peggiorare ulteriormente la situazione. Che fare? Allora, da un lato servono leggi nazionali sul commercio, la regione non ha, chiedo aiuto, ma non ha potestà di intervenire dicendo si regolamenta il commercio e nessuno può usare queste cose, non lo può fare sicuramente la regione. E comunque va studiato il come farlo, ovviamente, non in modo così diretto. Quello che la regione può fare è dare ai comuni il potere di verifica e controllo sulle distanze dai luoghi sensibili, poi la dottoressa Coppola vi spiegherà un pochino meglio, e lì siamo stati puntigliosi nel mettere attenzione a distanze di 500 metri, ma non sulla strada che io faccio tutto il giro ai 500 metri, sono che in realtà poi a piedi ci arrivo in 20 metri, no? Ecco, deve essere calcolata in modo preciso. E i luoghi sensibili sono alcuni determinati, che sono le scuole, gli ospedali, le case di riposo per gli anziani, i luoghi dove ci sono persone con maggiori fragilità, ma ogni comune poi può stabilire se ci sono altri luoghi che lui reputa sensibili, bancomat e gioco attaccato, per esempio, o altre situazioni di questo tipo. E quindi questa è una cosa che un pochino siamo riusciti a fare, a mettere. Avremmo voluto inserire che ogni 5 anni il comune rivaluta le distanze, rivede dove sono i luoghi sensibili. Non siamo riusciti a farlo perché in altre leggi qualcuno ci aveva provato ed era stato impugnato a livello nazionale. In realtà adesso la Puglia ha già provato e non è più stata impugnata, per cui ho già una modifica da portare subito. In realtà gli uffici mi dicono forse non verrà impugnato a livello nazionale, ma nasceranno tanti di quei contenziosi dei baristi contro i comuni che poi ci costa di più in avvocati che in soluzioni. Però qualcosa dobbiamo riuscire a fare, insomma, per cui questo è un pochino da vedere. L'altro problema che abbiamo trovato nella discussione della legge è che eravamo in una situazione di zero soldi, per cui questa legge è stata scritta senza un budget. E quindi abbiamo detto, boh, le spese associate al fare qualcosa in questa direzione stanno dentro le spese che già sono previste per le dipendenze, quindi cari dipartimenti e dipendenze, senza soldi in più, ma ormai speriamo che ci siano un po' meno eroinomani, sicuramente ci sono più giocatori d'azzardo, spostate un po' le risorse di lì. È chiaro che è parziale, bisogna allargare di molto. Adesso finalmente siamo riusciti a inserire almeno un po' di fondi, che che però sono rimasti inevitabilmente, per come è fatta la legge, legati all'aspetto sanitario, quindi al tavolo delle dipendenze che già c'era, quindi al personale che già c'era, e quindi più centrato sulla prevenzione della dipendenza dal punto di vista psichico e medico, manca, e dobbiamo riuscire a inserirlo, perché anche questa è un'altra modifica che dobbiamo fare, oppure per fortuna so che in qualche modo avete trovato il modo di farlo ugualmente. E tutto il lavoro di informazione sulla mafia, sul riciclaggio, sui soldi che ci sono dietro, sul fatto che tu ci perdi e non ci guadagni, sull'aiuto ai comuni, alla polizia, alle persone che poi operano da tutti i punti di vista e anche agli esercenti perché sanno che cosa stanno facendo. Tutto questo va in qualche modo inserito. Va inserito, speriamo, con una legge nazionale che ci dica qualcosa di più e che riesca a incidere un po' di più, ma anche, se possibile, con qualcosa della nostra. Resta poi il grande tema del gioco d'azzardo che ognuno si fa a casa sua, ognuno, che qualcuno fa a casa sua da solo col suo computer, su cui le distanze contano relativamente poco. Per cui è chiaro che il tema da un lato dell'informazione delle persone, della prevenzione, dal lato dell'aiutare a controllare, a spiegare ai genitori che devono controllare i computer dei loro figli, ma anche i loro stessi, ma forse anche qualche regola anche su questo. Allora, come si fa a regolamentare anche questo? Sul gioco d'azzardo virtuale, una domanda a cui io non so dare risposta. Grazie.
Grazie molto alla dottoressa Cremaschi, veramente dopo tutte le cose che ha detto mi trovo un po' in difficoltà a fare una relazione che è molto burocratica, devo dire, anche se io insomma spero di non essere proprio un burocrate, però vi devo spiegare anche la legge in modo tale sì, che si conosca un po' il contenuto, perché è quello da cui partiamo poi per le successive relazioni. Ecco, la normativa, come ha detto la dottoressa Cremaschi, è molto improntata sulla parte sanitaria, correttamente, però la parte sanitaria sicuramente, come vi ho detto in introduzione, non è completa perché il gioco è una situazione che coinvolge non soltanto certo la parte dei servizi della sanità, però bisogna lavorare insieme per contrastarlo ed è l'unico modo perché altrimenti non si arriverà mai solo curando le persone. Con la legge quindi ha una serie di articoli, ci sono 11 articoli che definiscono la finalità, che definiscono che cosa si intende per gioco d'azzardo. Questo è già un punto importante perché sulla definizione ci sono state molte discussioni sulla parola ludopatia, azzardo, gioco lecito, fino a dove è lecito, dove non è più lecito e via dicendo. Quindi siamo arrivati a una definizione che è la definizione in realtà internazionale di questa cosa. Chi sono i destinatari, chi sono gli attuatori, quali sono le competenze della regione, ma anche quella dei comuni, quelle delle aziende sanitarie, e poi un punto importante di cui parleremo tra un attimo, il tavolo tecnico regionale sul gioco d'azzardo, da chi è composto, quali sono le sue competenze, le sanzioni, perché è una legge ovviamente senza sanzioni non è una legge, la clausola valutativa e le disposizioni finanziarie. Ecco, su questo ultimo aspetto, obiettivamente, una legge di questo tipo avrebbe dovuto avere una copertura finanziaria. La copertura poi in realtà non è stata trovata completamente, ma è stata trovata, diciamo, parzialmente, e di questo parlerò proprio alla fine. Allora, io passo subito perché la legge l'avete tutti, la conoscete, è inutile che andiamo a parlare delle finalità e delle definizioni. Passiamo un po' a quelle che sono le competenze della regione, cioè l'articolo 5. Quali sono le competenze della regione? Le competenze della regione sono quelle di progettare il territorio, il proprio territorio affinché faccia delle azioni di prevenzione e di contrasto di questa dipendenza. A questo proposito devo dire che la regione non parte da zero perché, come molti di voi sanno, esiste un piano regionale sulle dipendenze che è stato varato già 2 anni fa e che è un piano molto completo, molto importante e che contiene anche questo, quindi la regione di fatto aveva anticipato questo problema, però ovviamente essendo un piano delle dipendenze si occupava soltanto di questo settore e quindi anche la ludopatia o gioco d'azzardo, come lo vogliamo chiamare, stava dentro questo. Però bisogna anche dire che in questo periodo, prima della legge, quindi tra l'emanazione del piano e la legge, il Dipartimento di Dipendenze di questa regione, adesso sono 5, prima erano 6, perché sono 5 le aziende dopo la riforma, si erano attivati e avevano aperto degli sportelli, sportelli che hanno fatto emergere il bisogno, e di questo vi parleranno i miei colleghi successivamente. Comunque il bisogno c'era, è stato sicuramente intercettato, è stato intercettato già prima, il problema non è... Ma è il bisogno, il problema è riuscire a dare delle risposte che siano sufficienti e anche qualitativamente sufficienti su questa cosa, e avere dietro una rete di vigilanza, controllo, eccetera, da parte delle altre istituzioni. Quindi la seconda competenza della regione è quella di monitorare i fenomeni, e questo già attraverso questa giornata di oggi è quello che stava succedendo prima e che ha fatto proprio, ci ha fatto riunire oggi, è stato proprio questo, cioè la necessità di monitorare con attenzione. E devo dire che una grossissima mano ce l'hanno data, proprio perché adesso abbiamo addirittura un elenco con tutta la georeferenziazione di tutti questi apparecchi, che è una cosa importantissima anche poi proprio per fare vigilanza. Collaborare ovviamente con gli organi dello Stato e con le forze dell'ordine nel contrasto al gioco illegale, come ha detto la dottoressa Cremaschi, ma come per esempio la Polizia di Stato ci ha raccontato, cioè ci sono fenomeni associati, cioè dove c'è la sala giochi c'è spesso anche tutt'altro, quindi il momento in cui si fanno dei controlli, si fanno dei controlli altrimenti. Ecco, e a questo proposito, con le aziende sanitarie, ma non con i dipartimenti di dipendenza, ma con quelli della prevenzione, abbiamo anche attivato una forma, se vogliamo, alternativa, però siccome esiste ogni anno un piano dei controlli che noi dobbiamo fare, di controllo sulla sicurezza alimentare, abbiamo pensato di usare anche quel canale per andare a fare dei controlli proprio in quelle strutture, bar, eccetera, dove si somministrano alimenti e bevande, e dove però ci sono anche videogiochi, in modo tale da, siccome ogni anno diciamo diamo delle priorità su dove andare a fare vigilanza. E cosa prediligere? Quest'anno abbiamo deciso di prediligere proprio questo, in modo tale da andare comunque a darci un'occhiata anche da parte di persone diverse. I tecnici della prevenzione che fanno questa attività sono degli UPG, e quindi ecco che il cerchio si chiude. Certo, sono degli UPG che non possono andare a mettere il naso sulla parte videogioco, però spesso questi bar, abbiamo già visto, bar, strutture, eccetera, hanno anche altri problemi, insomma, sulla somministrazione di alcolici piuttosto che sulla pulizia, eccetera. Quindi è meglio fare un controllo incrociato, che può sempre servire. E promuovere la formazione e l'aggiornamento degli esercenti e degli operatori dei servizi pubblici. Qui devo dire che gli esercenti si stanno dimostrando molto responsabili, l'hanno chiesto loro la formazione e gliela faremo sicuramente, cioè anche con l'aiuto di Area Welfare sicuramente partiremo con un'attività formativa, perché gli esercenti stessi qualche volta non sanno neanche che bomba a mano hanno all'interno della propria struttura e non conoscono neanche, per esempio, le tipologie, la fragilità delle persone che si avvicinano, eccetera. E probabilmente il fatto di poter conoscere e di poter capire alcune cose, alcune dinamiche, eccetera, forse gli aiuterebbe anche a responsabilizzarsi di più. Però abbiamo trovato veramente un'attenzione che non pensavamo. Pensavamo che fossero più, come posso dire, più così legati all'aspetto più economico, ecco, mentre invece c'è sicuramente, ci sono già delle catene anche di esercenti che si stanno formando e che vogliono offrire cose alternative al gioco, e che vogliono, in alcune aree della regione, autodeterminarsi con un, chiamiamolo, bollino di qualità diverso, e questo sicuramente aiuterà. Articolo 8, tavolo tecnico regionale GAP. Questo è composto, vedete nella slide, comuni, aziende sanitarie, c'è la scuola, ci sono le associazioni di rappresentanza degli operatori di settore, ci sono le associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e ci sono enti e associazioni aventi scopo di lucro anche. Ci sono all'interno, ovviamente ci sono le strutture anche della regione, però questo tavolo è un tavolo molto ampio che si è riunito più volte dall'emanazione della legge, ha dato molti contributi, devo dire, Però non è completo, non è completo sicuramente perché mancano proprio quegli operatori o quelle rappresentanze che in parte parleranno oggi dopo di me. E di questo ci siamo accorti e sicuramente però siccome il tavolo è aperto, cioè è possibile invitare ovviamente altri referenti, sicuramente lo allargheremo perché è importante avere la massima rappresentatività intorno a questo tavolo. È un tavolo che ovviamente, come è nata la legge, ha una sua connotazione più di carattere sanitario, diciamo, anche se poi ci sono anche gli altri, però è molto sanitario centrico, ecco, diciamo. Le competenze del tavolo sono lo studio e il monitoraggio del gioco, la formulazione di proposte e pareri alla direzione. E appunto si è riunito due volte nel 2014, una volta nel 2015, però dietro le quinte ci sono stati tantissimi lavori al di là della mega riunione, diciamo. Tra le varie cose che questo tavolo ha fatto, ha dato un parere importante sulla delibera che è stata emanata nel dicembre 2014 sulla determinazione della distanza dei luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi da gioco. E questa delibera definisce i luoghi sensibili e in qualche modo anche li, come posso dirli, circoscrive. Ecco, bisogna stare attenti, però noi forse avremmo voluto farla un po' più stringente questa delibera, però non lo potevamo fare perché, come voi sapete, da un punto di vista giuridico le delibere non possono superare la legge regionale non può superare quella statale, quindi alla fine, insomma, la delibera ha fatto quello che poteva, ecco, però non poteva andare più in là. Ecco, e sicuramente ci sono altre modalità con cui riusciremo ad agganciare, diciamo, di più il problema, e una di queste potrebbe essere proprio la modifica legislativa di cui vi parlava la dottoressa Cremaschi prima. Sulla distanza dei 500 metri si è scatenato l'inferno o il mondo, come vogliamo, perché ognuno calcola col suo metro, centimetro sul luogo sensibile. Insomma, le domande che abbiamo avuto sono le più stravaganti, devo dire, e i comuni sono dovute arrangiare in una situazione assurda e adesso insomma forse si mette un po' di ordine. Sullo slot free Friuli Venezia Giulia, che era l'altra previsione della legge, la delibera in realtà è stata preparata, però per opportunità, visto il problema della copertura economica, è stata un attimo tenuta in stand-by dall'assessore tedesca, con l'impegno comunque di studiare meglio il problema e di andare verso qualcosa di più definitivo e di più incisivo. Però, al di là di questo, come vi dicevo prima, i movimenti all'interno dei vari comuni si sono già messi in moto e c'è qualcosa che sta cambiando in modo molto positivo. E questo ci fa molto piacere, quindi non c'è bisogno dell'etichetta, voglio dire, in questa regione affinché le cose si muovano comunque. Nel 2015 ovviamente le attività della regione saranno quelle di coordinare e di andare avanti con il tavolo, di fare dei servizi di help desk per l'applicazione della legge. Questo servizio in realtà c'è già perché Area Welfare insieme allo SUAP lo stanno già facendo. E attivare la linea di contribuzione per il finanziamento di progettualità, come vi diceva prima la dottoressa Cremaschi, con la legge finanziaria di quest'anno è stato comunque scavato un contributo che peraltro non è neanche irrilevante, perché sono 60.000 euro e adesso noi stiamo vedendo insieme al tavolo di formare, dobbiamo ovviamente fare un atto formale, ma formeremo una piccola commissione indipendente, cioè fatta da chi poi i contributi ovviamente non li riceve, cioè non, fatta da quelli che non sono destinatari di questi contributi, per valutare le progettualità. Ecco, e su queste progettualità già il tavolo si è pronunciato e i criteri per la valutazione, secondo me, sono molto buoni, nel senso che si valorizza la rete, l'interdisciplinarietà, quindi anche se i soldi sono sulla parte, chiamiamo, sanitaria, in realtà la tipologia di criteri che uscirà, se usciranno così nell'atto deliberativo che sta per essere formalizzato, saranno quelli di privilegiare proprio attività che coinvolgano anche altri settori coinvolti nello stesso problema, proprio per arrivare un po' dappertutto, insomma, a anche al di là dove la legge stessa non è riuscita ad arrivare. La realizzazione di un percorso formativo per gli addetti ai lavori, quindi formazione nel piano formativo di quest'anno abbiamo già inserito questa cosa per gli operatori sanitari e quindi è stato inserito nelle linee di gestione del servizio sanitario per il 2015 questa materia e tutte le aziende nei loro PAL, cioè nei loro piani aziendali locali, le aziende lo hanno dovuto inserire, quindi è diventato un obiettivo aziendale. Questo è molto importante perché se nella linea di programmazione delle aziende sanitarie le cose vengono inserite, automaticamente loro sono obbligate a fare quelle cose. La regione è obbligata a monitorare i piani aziendali e quindi alla fine cerca in qualche modo si va a chiudere, ecco. Quindi ci sono dei momenti che sono molto formali, però che aiutano poi diciamo, l'insieme delle istituzioni ad andare avanti tutto insieme su una stessa linea, ed è questo che vogliamo, ed è questo che vogliamo fare anche oggi, insomma. Ecco, io vi ringrazio e chiudo subito qui perché sennò non c'è spazio per tutti. Arrivederci.